Buongiorno a tutti, Dio vi benedica, amati fratelli e sorelle, benvenuti a Radio Blast, di nuovo al programma dal vivo con fratello Giuseppe, e buone feste a tutti! Cominciamo oggi con una canzone bellissima che abbiamo trovato da parte di Celentano, una canzone nuova che non conoscevamo prima, e si chiama Bambini miei. È una canzone che parla di Gesù e questo mi piace tanto quando un cantante ha il coraggio di menzionare il nome di Gesù. E lo so, fratello Giuseppe, Dio ti benedica, lo so che anche per questo tu ami Celentano. È uno dei pochi cantanti che ha questo coraggio.
Sì, sì, veramente, gloria al Signore. Cioè, guarda, secondo me predica di più il Vangelo Celentano che tanti religiosi delle finestre davanti ai microfoni alla televisione che fanno solo politica. Alzare le paghe, dicono, fermare la criminalità, predicano contro la mafia. Beh, sono tutte cose belle e giuste che qualsiasi politico può dare questo messaggio. Ma Gesù cosa gli interessava? Dalla mafia, da alzare lo stipendio, di alzare le pensioni. E queste sono le chiacchiere dei politici per farsi votare. Ah, ok, raccoglierete più soldi la domenica in chiesa. Ma noi siamo qua per dare messaggi di salvezza del Vangelo. Per cui secondo me, guarda, è più leader cristiano oggi, un cantante come Celentano, Dio lo benedica, credo che sia un ottimo cristiano, che non tanti alla finestra lì a dare acqua santa.
Amen. Adriano Celentano, Bambini miei.
Canterò per voi, bambini miei, d'oggi in poi ridete come me, e come me vi accorgerete che... Che la vita è bella,
bella,
è bella,
bella.
Io regalo a voi, bambini miei, il segreto che felici vi farà, nella gioia come nel dolore. Ringraziate il cielo,
il cielo,
il cielo.
Nel nome di Gesù, voi non piangerete più, è lui il re. Come voi, pregherò con voi, lui ci aiuterà e ci proteggerà, noi siamo amici suoi, di Gesù bambino,
bambino,
se piangete voi, piangerà anche lui, se ridete voi,
riderà
anche lui, se
Grazie, bellissimo Celentano, Dio lo benedica. Oggi, fratello Giuseppe, abbiamo un messaggio importante su come evangelizzare. Lo so che sempre parliamo a Radio Blast su questo soggetto, ma ci sono tanti nuovi fratelli che ci seguono e anche loro vogliono imparare come evangelizzare. Quindi, Giuseppe, oggi ti chiederemo diverse domande su questo. Anche i fratelli da Brasile sono venuti per consigliarsi con te proprio su questo soggetto, come formare una chiesa in casa. E quindi volevamo chiederti delle domande, che io ho trovato le loro domande molto interessante ed importante per sapere come fare questa chiesa in casa. Allora, Giuseppe, anche io voglio sapere tante cose, sai, perché ogni volta quando vado nelle strade a evangelizzare ancora mi trovo un po' timida e ancora voglio sapere di più come fare a raggiungere quelle preziose anime. Non è abbastanza una vita intera per imparare. E voglio chiederti riguardo noi, la nostra comunità, visto che ci avviciniamo così veloce sul tempo della fine, come possiamo discernere su chi fare affidamento e poter lavorare insieme e chi invece no, non ci possiamo fidare?
Amen, Signore, aiutaci, guidaci. E ci vuole il dono del discernimento e chiedere a Gesù, sai. Non è sufficiente conoscenza biblica, memorizzare il dizionario biblico, l'enciclopedia biblica, conoscere la scrittura come libro del telefono, come indirizzi.
No,
quelli farisei memorizzano interi libri, cosa vuol dire?
No, io credo che ogni anima ha una chiave e devi raggiungerle con quella chiave. È quello il punto, di trovare la chiave per ognuno.
Molti fratelli ci chiedono che vogliono imparare a evangelizzare, organizzare una chiesa famiglia, e questo messaggio in ogni caso noi stessi non impareremo mai abbastanza su questo soggetto. Possiamo insegnare quello che abbiamo imparato, cioè quello che abbiamo assodato, confermato, comprovato. Non mi piace insegnare mai teorie, quindi quello che dirò è le cose che ci siamo passate, gli sbagli da evitare, le trappole da evitare. Quindi tu chiedevi anche come si fa nel tempo della fine a discernere.
Sì, con quali fratelli lavorare insieme e con quali no?
Sì, noi nel nostro caso, noi siamo una fratellanza, o semplicemente si chiama la chiesa o comunione, come ti pare. E quindi noi abbiamo imparato che bisogna discernere, cioè ci sono delle scritture molto belle quando parlavamo di questo soggetto, a noi ci piace chiamare i fratelli che diciamo ci si aiuta a vicenda compagni d'opera, compagni d'armi. Infatti la Bibbia parla molto di questo. È importante che adesso che viene il tempo della fine sapere su chi possiamo contare.
Sì.
Cioè la Bibbia dice c'è un amico che ama più di un fratello. Mm-hmm. Cioè il Signore ci ha detto noi stiamo cercando di separare un po' le cose, sai, separare fratelli dentro e fratelli fuori, Gerusalemme dentro, le vergini con olio, le vergini senza olio di fuori, come si fa, come non si fa, che nella Bibbia c'è la separazione, vergini con olio e vergini senza olio, quindi fratelli che lavorano, fratelli che non lavorano, fratelli che eccetera. Però Gesù mi ha parlato, Gesù mi ha corretto, mi ha detto, voglio che la tua chiesa, la tua fratellanza, mi ha detto Gesù, sia una luce, sia un contrasto a queste chiese che separano, che chiamano tu la comunione non te la do perché sei cattolico, te non te la do perché sei testimone di Geova, come io la dai, chiunque la chiede in amore.
Sì.
Capisci? Quindi Gesù mi ha detto, guarda, il tuo messaggio deve essere gratis, offerto a tutti, non devi vendere niente, la mia parola non si vende come fanno tante chiese. Possiamo accettare offerte, viviamo di quello, però non vendiamo, si può vendere la parola. E quindi noi ci studiamo di farlo, di darla a tutto e a tutti. Quindi chiamiamo tutti fratelli in Cristo. Tutti sono fratelli che vengono da noi, che non puoi sapere chi è il fratello che si presenta fratello poi è falso, e il fratello che non sembra fratello poi invece diventerà vero. È difficile sapere. Capisci? Quindi per me, protestanti, cattolici, testimoni di Geova, mormoni, nostra chiesa aperta a tutti, chiamiamo tutti fratelli. Tutto, il mormone è fratello, il testimone di Geova è fratello, l'evangelico è fratello, tutti sono fratelli in Cristo, va bene?
Sì, però è
chiaro che non è che tutti, c'è la differenza tra quelli che chiamiamo compagni d'opera e quelli che invece compagni d'opera non lo sono, quelli che servono divisioni, hanno sempre un'idea diversa, un'idea migliore, cioè che vanno per conto loro, insomma, mentre se sono evangelici o cattolici. E qui mi ha dato una scrittura, Signore, su questo, perché parlavamo di questo ultimamente. Atti 15, vuoi leggerlo? Atti 15, 37.
Atti 15.
Che parla proprio dei compagni d'opera. Ha dato qualche scrittura su questo soggetto.
37
a 40.
Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scese Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore.
Quindi ecco che qui Paolo litiga con Barnaba. Chi ha ragione, chi ha torto? Questo lasciamolo a quelli che vogliono litigare, io non giudico. Uh-huh. Però è chiaro che Paolo è il leader. E lui dice, non voleva prendere Marco perché si era separato da loro, non li aveva accompagnati, quindi non era compagno d'opera.
Okay.
Non li aveva accompagnati alla loro opera, quindi non era compagno d'opera. E Paolo dice, no, non, c'è, no, non è stato compagno d'opera, non lo voglio con me. Mancanza d'amore, non, questo giudicato lo vuoi, però Dio benedice Paolo da sempre.
Mm-hmm.
Quindi uno che non lavora può essere fratello, battezzato e strabattezzato, però se non ti accompagna nell'opera, se c'hai diverse opinioni, Paolo non l'accettava. Poi vediamo invece che anni dopo, cosa succede? Marco si pente e vai da Colossesi 4:10. Qui ci vediamo la continuazione di questo versetto. Marco si pente, ok? E Marco si pente ed ecco che Paolo lo riprende, Colossesi 4:10.
Vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzioni. Se viene da voi, accoglietelo.
Va bene, quindi questo è quello,
quindi
è quello che si pensa sia l'evangelista che ha scritto il Vangelo di Marco. L'ho imparato da Paolo, altri dicono da Pietro, comunque non stiamo a discutere. Comunque... Marco scrive il Vangelo, quindi si pente e diventa compagno d'opera. Fin quando non diventa compagno d'opera, Paolo si separa.
Sì, sì.
Capisci?
Sì.
Quindi nel tempo della fine i fratelli che devono capire non potete accompagnarvi con gente che non è compagno d'opera. Non è importante che ne dica, io sono un fratello cattolico, evangelico, conosco fratello Giuseppe e sorella Angela. Dici grazie, però fin quando non sei compagno d'opera, vai per la tua strada e poi vado per la mia. Va bene? Quindi fin quando si tratta di ricevere tutto gratis dalla radio, tutto bene, tutti sono fratelli, però lavorare insieme è questo qui, solamente che compagni d'opera, va bene?
Sì, d'accordo? Sì, è chiaro, sì.
Quindi questo penso che dà un po' di saggezza ai fratelli che vogliono aprire chiese nelle famiglie. Noi non lavoriamo con tutti, solo quelli che sono in unità e in consiglio.
Allora, i compagni di opera chi sono?
E sono quelli che lavorano. Quelli che sostengono la missione in tutti i modi, innanzitutto evangelizzando e innanzitutto in unità e consiglio.
Okay.
Perché se tu non sei in unità e consiglio, come Marco che era in disunità e fuori consiglio, Paolo dice va per la tua strada e vado per la mia. Fratelli, fratelli, fratellissimi,
sì.
Ti amo, tutto, però Marco per la tua strada, di là, e io vado di qua. Mm-hmm. Barnaba non è d'accordo, prende Marco e vanno insieme e scompaiono del Nuovo Testamento.
E secondo la Bibbia chi era compagno di opera? Di Paolo o di chiunque altro?
E ci sono delle scritture che parlano di quello.
Sì.
Per esempio, non so, andiamo a Filippesi 2:25. Filippesi 2:25, Paolo parla di un fratello Epafrodito.
Epafrodito. Filippesi 2:25.
Sì, poi Colossesi 4:7 anche.
Però ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità.
Capisci? Cioè, come dice Matteo 7:21-22, dice, io vi ho fatto miracolo, abbiamo fatto nel tuo nome miracolo, nel tuo nome. Sì, d'accordo, io non vi conosco, dice Gesù. Matteo 7:21-23, miracoli, sì, siete fratelli, però... Non vi conosco, perché avete fatto tante cose, gloria di Dio, però non eravate compagni d'opera con Gesù, non ubbidivate, erano tutti segni, grandiose cose che evidentemente allora, sono prese la gloria per loro, capito? Non erano in unità con la Chiesa.
Allora, questo Epafrodito di Filippesi 2:25 era un compagno di lavoro e di lotta di Paolo?
E di lotta, di lavoro e di lotta.
E anche Barnaba lo fu per un tempo,
sì,
no? Finché
sì.
Si separò.
Finché si separarono in opinioni. Tu sei una chiesa migliore del mondo, però quando cominci a dire voglio predicare il Vangelo nel paese A, e l'altro dice no, predichiamolo nel paese B, cosa c'è di male? Niente di male, ma il leader dice A e tu dici B e cominciano i conflitti e lì entra il diavolo. Che il diavolo ti dice, cosa c'è di male a predicare il Vangelo nel paese B? Niente di male, ma crei divisione e stai a litigare la mattina alla sera, capisci? Leggi
sì.
Anche quell'altro.
Colossesi
che ti ho dato, sì.
4:7. Tutto ciò che mi riguarda ve lo farà sapere Tichico, il caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore.
Quindi oggi fa,
è bello,
capisci? Quindi è bellissimo. La Bibbia li chiama compagni d'opera, compagni di servizio. In un'altra scrittura dice compagno d'armi, dov'è? Filemone 1:2, dove parla, leggi quello lì, dove parla anche della chiesa che si riunisce nella casa. Quindi la chiesa del tempo della fine non sarà la chiesa che vai a riunirti di qua e di là, è la chiesa nella tua famiglia, dove vincerai a discepoli, vincerai seguaci, ne puoi vincere 5, 10, 20, tu la puoi fare, puoi esplodere una luce su una collina. La chiesa che nel tempo della fine sopravviverà sarà la chiesa privata, quella a casa tua, non quella che devi viaggiare distanze per andare a incontrarla, va bene? Cosa dice?
Filemone 1 verso 2. Alla sorella Apfia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua.
Amen. Quindi la chiesa si riunisce in casa tua, compagno d'armi. Quindi sì. Come vediamo, queste sono le persone, le uniche che puoi contare. Ci sono fratelli con 10 Bibbie in tasca che non puoi contare.
Sì.
E quando c'è bisogno, io veramente Dio mi vuole da un'altra parte. Guarda, c'è da fare. No, Dio mi ha mostrato una cosa di bene. Ma senti, vai per la tua strada e io vado per un'altra. Quindi puoi solo contare su quelli che quando che si cammina insieme, si lavora insieme, si lotta insieme, si suda insieme, ci si sacrifica insieme, non che sembra un'opinione diversa. Ci siamo?
Allora, un compagno d'opera è uno che lavora in consiglio e unità.
Sì, guarda, in due parole si riassume questo.
Sì,
noi consideriamo fratelli e compagni d'opera solamente quelli che sono in unità e in consiglio.
Sì.
Gli altri sono fratelli a tutti gli effetti. Però loro vanno di là e noi andiamo di qua. Perché? Perché non si sono mai offerti di essere in unità con noi. Vogliamo essere in unità con la Chiesa Pentecostale, con la Chiesa Cattolica, tanto di rispetto. Una Chiesa indipendente, non denominale, d'accordo. Però se ci sono divisioni di consiglio di unità, bisogna dividersi come ha fatto Paolo con Marco. Ci siamo?
Sì, sì.
Andiamo avanti?
Amen. Posso chiederti delle domande sull'evangelizzazione?
Domande sull'evangelizzazione che abbiamo promesso a questi fratelli che sono arrivati dal Brasile, infatti ieri eravamo insieme a loro e mi sono seduto in salotto e visto lì, sono andato a visitare Lorenzo, eravamo lì appunto per ascoltarli e questi mi hanno fatto una domanda terribile.
Quale?
Come organizzare una chiesa nella nostra famiglia? Ho detto, caro mio, qui non ci voglio due minuti. E poi Gesù mi ha mostrato, senti, perché non insegniamo questo a tutti i fratelli? Perché mica tutti possono arrivare dal Brasile a visitarci.
Questo certo.
Sono andato, hanno affittato una macchina, hanno sbarcato l'aereo, hanno affittato una macchina e sono spuntati. Dio li benedica, organizzatissimi, in gamba. C'hanno due bambini che sembrano, sono due diamanti, bellissimi, ben curati, si prendono cura di loro. Sono un buon esempio di genitori,
no, è vero.
Vedi i bambini educati, un buon esempio di Gesù. Quindi fratelli che avete figli, datevi da fare a insegnare i vostri figli. Alla sera, fratelli, non andate a pregare Gesù se non avete pregato prima con i vostri figli.
Amen.
Ok, non mangiate se prima non avete assicurato che i bambini hanno mangiato. La mattina, appena i bambini si svegliano, prima che voi pregate, che mangiate, che vi lavate la faccia, assicurate che i vostri figli hanno pregato, hanno mangiato, eccetera. Va bene, quindi prendetevi cura dei bambini. Noi conosciamo dei cristiani che i figli potrebbero essere un migliore esempio, per cortesia. Quindi questi fratelli qui dal Brasile, tanto di cappello, guarda, ottimo esempio. Quindi,
no, ho
fratelli,
notato anche io, i bambini hanno uno spirito bellissimo.
Ottimo esempio. Quindi questo
sì.
Comincio con l'unità dei genitori, pregare, mai litigare davanti ai figli,
sì,
quindi
sì.
Consigliarsi insieme, pregare insieme. E la sorella è brasiliana.
Sì, Priscilla brasiliana e Emanuele italiano.
Lui è italiano e sono una coppia meravigliosa, si amano, si consigliano. Tu devi vedere come pregano, gloria al Signore. Andiamo avanti.
Ok, domande sull'evangelizzazione. Volevo chiederti, prima di cominciare ad evangelizzare, per esempio sulle strade, devo avere una buona conoscenza della Bibbia, vero? Perché lo sai come le pecorelle chiedono delle domande, tu devi rispondere. E se non conosci bene, ma bene, la Bibbia e le scritture, non potrà rispondergli.
Infatti abbiamo ricevuto lettere di fratelli che ci dicono vogliamo evangelizzare, però il pastore della chiesa mi ha detto di no perché prima dobbiamo studiare la teologia. Teologia non finisce mai e quindi non evangelizzano mai.
No, teologia no, ma almeno la Bibbia sì.
Non è necessario.
No?
No. No. Non è necessario.
E allora?
E allora non
come evangelizzi? Cosa dice le pecorelle quando ti chiedono per esempio, una domanda dottrinale?
Ma le pecorelle vere non ti chiedono niente. Le pecorelle vere hanno solamente bisogno di ricevere Gesù e l'amore. Okay. E la più grande teologia che hai bisogno, io te lo dico, che la Bibbia un poco la conosco, un pochettino, c'ho un po' di esperienza, 42 anni di evangelizzare, quindi potrei avere una voce in capitolo piccolina. Io ti dico, non ti serve la conoscenza biblica, ti serve l'amore biblico, ti serve l'amore di Gesù. Uh-huh. L'unico diploma teologico che ti serve è un diploma in ignoranza come discepoli, capisci? E leggiamolo, Atti 4:13, l'ignoranza, ti ho dato una lista di scritture, giusto?
Sì.
Ok, attacca. Allora, perché
Atti 4:13.
Qui vediamo, sì.
Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione. Riconoscevano che erano stati con Gesù.
Quindi popolani, in inglese dice ignoranti.
Popolani senza istruzione.
In inglese dice ignoranti. Quindi non è necessario conoscenza teologica, questa serve solo ai religiosi che si appoggiano alla conoscenza della loro mente carnale. Uh-huh. Capisci? I discepoli non avevano questa conoscenza teologica che ti risponde a tutte le domande. Uh-huh. Iniziarono solo con l'amore, iniziarono come, Angela? L'entusiasmo, come iniziarono? Con la gioia. Uh-huh. La conoscenza teologica, io posso testimoniarlo, viene piano piano, man mano che siamo fedeli a studiare la parola, a imparare dai fratelli più anziani, umiliarsi sotto i fratelli più anziani che ti insegnano a evangelizzare, non andare lì come professorone. Uh-huh. Capito? A volte i fratelli escono da chiesa così, vengono da noi e vogliono fare i generali, vogliono fare le guide. Dice, io sono capace, io so, ma che sai?
Uno si presenta come profeta, cioè, tal e tal, altro come...
Vogliono essere in questa chiesa, però da guide.
Sì,
non
sì.
Da reclute. E questi fratelli li amiamo, però dico, andate, trovate un'altra chiesa, potete cominciare come generali.
Sì.
Vogliono l'unzione di diaconi, vogliono essere guide di qui, guide di là, organizzare. Fratelli, vi vogliamo bene, ma continuate proprio questa strada. Vi vogliamo bene, ma andate a destra, io vado a sinistra, io vado a destra, d'accordo? Si entra in una chiesa togliendosi le scarpe. Vuoi diventare pentecostale? Vai e dice, dove sono le pantofole dei pentecostali? Vai lì, ti togli le scarpe e ti mette le pantofole pentecostaliane o cattolicese. Cioè, vieni in una chiesa, entra un esercito e dici, che esercito ti sei scelta? Vuoi fare il mormone? E devi imparare dai mormoni, devi fare la cosa alla maniera mormonica. Non puoi andare a dire, io ho imparato il testimone di Geova, sono qui per fare come Dio mi guida. Come Dio ti guida, torna al testimone di Geova. D'accordo?
Okay.
Quindi i discepoli non avevano la conoscenza teologica, basta iniziare con l'amore. Vabbè, un'altra scrittura, Giovanni 7:15.
Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano, come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi?
Gesù, cosa gli costava a Gesù dare l'esempio di aver studiato l'asilo teologico? Cosa gli costava andare a spendere 6 mesi davanti a qualche fariseo per imparare e portare un pezzo di carta igienica di diploma teologico? Gli costava niente. Gesù è l'esempio, si è scelto 12 discepoli che erano più ignoranti del minimo professore del testimone di Geova, del più piccolo insegnante evangelico, il più piccolo insegnante cattolico. I discepoli più ignoranti di qualunque insegnante religioso di oggi. Perché Gesù fa lo sbaglio di scegliere 12 ignorantoni? Per dare l'esempio che i teologioni, le zucche piene di teologia di oggi non serve a niente, ci vuole lo Spirito Santo e poi impari, fai come ho fatto io, impari piano piano mentre evangelizzi, mentre le anime si salvano, mentre i demoni vengono cacciati, mentre i corpi vengono guariti, altro che teologia. Qual è il libro che ti insegna a fare guarigioni miracolose? Di mettere le mani e caccia il diavolo, altro che libro. I libri fuori dalla finestra, un fuoco, un falò. Mani sugli infermi e comandate, ordinate, autorità sul diavolo. Vattene, diavolo, adesso, ora, anzi, se non hai capito, voglio dire subito. E non voglio dire domani. Amen?
Amen, amen.
La scuola guida, teoria sì, ma può fare anche male da teoria se c'è uno a fianco che ti dice allo stop ti fermi, al rosso ti fermi, al verde vai. È meglio ancora quello che studiare libri.
Mm-hmm.
Va bene? Oggi la gente va a scuola a imparare a fare contadino, va a scuola a imparare come si potano gli alberi, come si semano le babbietole, ma quale prima non c'era scuola, si imparava dai contadini, va bene?
Amen. Sai, questa cosa mi fa pensare a una cosa che è successo quando siamo andate ad evangelizzare una volta, eravamo in Perù, e c'era questa sorella che abbiamo appena evangelizzata, una nuova sorella, si chiamava Milagros.
Ah, dolcissima quella sorella.
È dolcissima, a volte ci segue anche lei in radio.
Milagros, se ci sei, ti voglio bene.
Comunque, il primo giorno che l'abbiamo incontrata, ci siamo sedute, ascoltata la sua storia, l'abbiamo evangelizzato, pregato per lei, e lei ha detto che voglio imparare come evangelizzare. E non sapeva niente, come evangelizzare, cosa fare. E l'abbiamo detto, va bene, prossimo incontro, fra 2 o 3 giorni,
ti insegneremo.
Vieni preparata che ti insegneremo. E lei viene dopo 3 giorni all'incontro di nuovo, ci siamo incontrati nella piazza centrale della città, e viene con notebook and pen,
carta e penna, notes,
preparata a sedersi e prendere appunti.
Come nelle chiese.
E noi gli diciamo, andiamo nella piazza principale e fermiamo le persone e evangelizziamo. E lei è scioccata, ma come? Ma non mi dite cosa fare, devo prendere appunti, imparare queste cose. Non ci sentiamo prima a parlare.
Dove andiamo a sederci?
Sì, non sì. Parliamo un po', mi preparate con la teoria.
Dove è la panchina che mi posso sedere?
Sinceramente, Milagros, noi non facciamo così. Andiamo a evangelizzare. E mentre vai, impari. E quindi lei è venuta con noi, ci seguiva in silenzio, ascoltava, imparava. Mi ricordo, perché per me è stata una lezione grande questa cosa, perché io credevo che sto insegnando a Milagros come evangelizzare, ma quando abbiamo fermato una signora, una pecorella peruana, e lei ha cominciato a aprire il suo cuore, ci ha raccontato la sua vita, problemi, ha cominciato a piangere questa pecorella, e quando la pecorella piangeva, questa signora, anche Milagros ha cominciato a piangere.
Questa è la migliore teologia.
Piangete
con chi piangono, sorridete con chi sorride.
Io parlavo, Milagros non parlava, ma lei piangeva con quella che piange. E io mi sono sentita così toccata nel mio cuore. Milagros, mi stai insegnando a me come evangelizzare.
Alleluia.
E come puoi sederti e fare la teoria di questa cosa?
Gloria
a cosa
Dio.
Puoi dire? Prendi appunti, cosa puoi dire?
Amen.
Questo lo impari mentre evangelizzi.
Logico.
Mentre vai e conosci la persona.
Logico.
E per me è stata una lezione, anche se io ero un insegnante.
Ma guarda, le cose più anticristo che esistono oggi sono le chiese edificio, perché ti insegnano come fare niente per Gesù. Ti predicano tutte le stupidaggini più immaginabili, però dopo 50 anni di sederti in un edificio morto hai imparato solo a sé. Ti hanno lavato il cervello di sederti. È come l'uomo che ha legato, c'è una storia che ho letto, ha legato una... Tu insegni, che so, un cavallo, un puledro, lo leghi a un palo, lo fai girare per 10 anni attaccato a quel palo, sleghi la catena e il cavallo va intorno al palo.
Uh-huh.
Hai insegnato il cavallo a non correre.
Uh-huh.
Così tu, il diavolo lega le pecore di Dio alle panche e gliele fa scaldare ogni domenica e credono che quello, e gli dice, il diavolo gli dice, questo è servizio per Dio. Cosa vuoi che gliene frega al Signore che ha scaldato una panchina? Ma dagli fuoco a quella panchina. Dovete andare in chiesa e dire, sono qua con i fiammiferi, sono pronto. Va bene? Guarda, vuoi un'altra scrittura? 1 Corinzi 1:17. Sì, vai.
Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. Non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non si è resa vana.
Quindi questo è il battesimo nell'acqua. 20.
Dove è il sapiente? Dove è lo scriba? Dove è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo?
La sapienza è la teologia, capisci?
Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione.
No della teologia, della predicazione, dell'amore. 25.
Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono.
Va bene. Ecco perché ha scelto ignoranti come 12 discepoli come me. Io ho cominciato da ignorante e per tanti versi io sono molto più ignorante di quello che la gente pensa, modestamente parlando, no? Eppure vado avanti tranquillo. Perché? Perché amo Gesù, perché la mia predicazione principale è l'amore per Gesù. Io non predico quello che Dio può fare, quelle qui sono baggianate. Dio può fare quello, sì, Dio è grande. Sì, sì, sì. No, io testimonio quello che ha fatto. Dio può fare quello, e perché non lo fa? Dio può salvare e guarire, perché non lo fa? Dio può rapirci, perché non ti rapisce? Le predicazioni lasciamole ai farisei. Il vero, la vera sposa di Cristo non predica il Vangelo. Cosa fa Angela? Testimonia del Vangelo, cioè non predica di quello che Dio può fare, ma di quello che Gesù ha fatto. Mi ha cambiato, ero alcolizzato, ero un venditore di droga, prostituta, criminale, divorziato, pornografo, omosessuale, pervertito, quello che ti pare. Uh-huh. E Gesù mi ha cambiato.
Amen.
Ero un peccatore senza speranza, lo sono ancora, ma adesso sono un peccatore salvato. Cioè, il modo per vincere le anime non è di predicare cosa Dio può fare, ma non lo fa. Ma cosa ha fatto? Se no, per diventare Dio, un politico come gli altri. Votate per me, diventa della mia chiesa. Va bene, andiamo avanti.
Amen.
Sufficiente? Devo gridare ancora un
po'? Sì, no, il punto è che non deve avere una conoscenza grande della Bibbia, perché la gente che evangelizzi saranno raggiunti con il tuo amore e anche con la convinzione che tu hai in quello che dici. Quando vedono che tu sei proprio convinto, che hai questa fede e sei pieno di amore, anche loro vogliono questo da te.
Amen. Quindi non fratelli che siete ignoranti come me, perfetti. Cominciate, ripeti.
Non sono le risposte perfette che tu dai a ogni domanda, ma è il tuo amore che li raggiunge.
Amen. Quindi fratelli che siete ignoranti come ero io e come ancora lo sono in tanti aspetti, cominciate. Non andate a predicare, andate ad amare. Come che si evangelizza? Non vai con la Bibbia come testimoni di Geova e la spicchiano in testa tutti quanti. Vai con l'amore, dico, oh che bella giornata, buongiorno. C'è quello con la maglietta del Milan. Ah, sei uno sportivo, che bello. Poi arriva la coppietta. Ah, che zio ti ha benedetto, che bellissima fidanzata, Dio ti benedica. Ci sono quattro donne, quattro ragazze studentesse sedute sulla panchina. Buongiorno. Poi ti gira il tuo compagno e dice, guarda, la più bella di questa è la ragazza con le scarpe bianche. Tutte le ragazze con le scarpe tutte nere.
Non c'è nessuno.
Cioè devi spaccare il ghiaccio, devi essere un clown. Dio ha scelto le cose pazze. Capisci? Fare amicizia. Il modo migliore di evangelizzare racconta barzellette. Racconta barzellette edificanti. Ok?
Amen.
Io non conosco alcuno sulle donne, barzellette, non le racconta, sono qui le ragazze.
Ma perché
non
so sulle che... donne?
Perché le donne è la cosa più buffa che Dio ha creato. Allora, e dopo qual è il frutto della barzelletta? Qual è? Il sorriso.
Il sorriso, sì.
Okay, e dopo, cos'è fatto? Amicizia.
Sì, sì.
E
sì.
Quindi ti sei guadagnato il diritto di parlare con loro. E poi devi ascoltare. Qualunque cosa, anche se dicono sciocchezze, ascolta. Il buon evangelizzatore è un buon ascoltatore, ascoltali un minuto, due minuti, non ascolta mezz'ora che il tempo è. E dopo ascolta, perché devi guadagnarti, devi comprare, devi guadagnarti il diritto di parlare. Quindi se tu non le ascolti non ti ascolterà. Dopo che le ascolta dici, ah ok, e parlami di te, ah sì, mia moglie, mio marito, la malattia, questo, quell'altro, i debiti, e lui gli metti un po' di gocce di Vangelo.
Okay.
Piano piano, va bene?
Amen.
Next.
Riguardo l'evangelizzazione, dove è bene evangelizzare e dove è saggio non farlo?
Ecco, e qui attenzione che riceviamo un sacco di gente che si è fatta licenziare, non un sacco, qualcuno si è fatto licenziare perché evangelizzava. Fratelli, usate, a meno che non cercate licenziamento, usate saggezza. Quelli non vi pagano perché evangelizzate, capito?
Sì,
quindi
sì.
Sotto banco. Attenti ai luoghi. A luoghi, cioè andateci piano, luoghi come posto di lavoro dove lavorate, con i padroni di casa, attenzione alle autorità dalle quali se avete bisogno di certi documenti da autorità, eccetera, attenzione, cose simili. Cioè questo per evitare persecuzioni, problemi legali non necessari. Quindi se siete in una nazione non cristiana, per esempio, usate molta saggezza. Attenzione a evangelizzare i vicini di casa in modo radicale. Chiaro, sono cristiano, siete credenti, non è che dovete rinnegare Gesù, che siete cristiani, ma evangelizzazione in modo radicale che l'anticristo macchio della bestia, eccetera, quello piano, perché questo può scatenare persecuzione. Il modo migliore di evangelizzare è in qualsiasi luogo dove però che non conoscono il vostro indirizzo di casa. Mm-hmm. Hai capito? E se sei una sorella, evita di evangelizzare un uomo da sola.
Perché?
Va bene, eh?
Perché?
Beh, perché sei una donna.
Cosa può succedere?
E può succedere che quello fa finta di essere una pecorella, come una sorella ci ha scritto, questo lo voleva, dopo un po' che non riuscivo a ottenere da lei quello che voleva, cose carnali, lo voleva uccidere.
Ai, ai, ai.
Cioè, quindi una sorella evangelizzare un uomo da sola lo sconsiglio.
E due sorelle possono evangelizzare un uomo?
Sì, con saggezza. Imparate ad essere voi di Geova, sono professionisti su questo. Vanno due e due,
sì.
C'erano due donne che mi hanno evangelizzato giorni fa, eravamo in una piazza, davanti a tutti, le due donne sono avvicinate e mi hanno evangelizzato davanti a tutti.
Ah, okay.
Cioè in privato non verrebbero.
Ah, okay.
Due donne, sì.
Sì.
E poi io ho chiesto loro Bibbia, ho evangelizzato loro e sono scappate.
Hanno trovato la persona sbagliata.
Per qualche motivo. E allora se, quindi, per esempio, va bene dare indirizzo email, se tu sei una sorella, vabbè, dai indirizzo email alle pecore, e anche se sei un maschio, però maschio e femmina che siate, non cambia, cioè date indirizzo email, va bene, e anche eventualmente voce cellulare se la persona sembra molto potenziale, ma non date mai l'indirizzo di casa o il telefono fisso, specialmente se siete una donna, ma anche se siete uomini. Ok, cioè l'indirizzo di casa è una cosa un po' privata, noi se abbiamo attraversato guai noi, che diavoletti sono arrivati, falsi fratelli, eccetera, quindi proteggete la vostra casa. A casa potete invitare solo chi vi ha invitato a casa sua, ma mai una sorella sola, mai visitare un uomo solo, questo ovviamente però sorelle lo dovreste di certo già sapere, voi senz'altro che scuotete la testa, siete dite del logico, fratello Giuseppe, però abbiamo ricevuto messaggi di sorelle che hanno fatto sbagli. E poi non fate volantinaggio, questi tempi del volantinaggio sono passati. Il volantino può venire dopo e solamente se lo ritenete utile, perché il volantino, se vede il volantino la gente scappa, e dipende dalla zona, no? Quindi piano con i volantini, piano con le Bibbie. L'evangelizzazione ha i migliori risultati quando testimoniate a una o due persone alla volta, possibilmente a casa loro, in modo da iniziare anche là una chiesa in famiglia, che è la cosa migliore. Per esempio i mormoni sono molto bravi in questo. Ok, credo anche testimoni di Geova, vanno di porta in porta e loro sono i gruppi che crescono di più nel mondo, stanno moltiplicando. Non sto parlando della loro dottrina, che non sono d'accordo,
sì,
ma il
sì,
sistema
sì.
È giusto. Tutti gli evangelici, i fratelli evangelici e cattolici dovrebbero imparare del sistema di Geova, dai mormoni. Loro sono professionisti sull'evangelizzazione. Non parlo della dottrina, non credo in Joseph Smith, eccetera. A me è sufficiente Gesù Smith, ok, Gesù Cristo.
Uh-huh.
E quindi non parlo delle dottrine, parlo del sistema. C'è un sistema che è meglio di tutti gli evangelici messi insieme. Gli evangelici vanno nelle strade, qui in Sud America li vediamo nelle piazze, a maledire e insultare i cattolici. Voi diavoli, voi idolatri, voi le vostre statue, e predicano, sono prediche stupide e sciocche, predicano al vento, nessuno li ascolta. Cioè praticamente vomitano odio contro i cattolici, e i cattolici gli ridono alle spalle, che è questo poveraccio. Cioè la pressione della polizia si mette a ridere, dice, poveri fessi sti religiosi. Sono i poliziotti a guardarli e scuotono la testa, dice, poveracci. Cioè non è, fratelli evangelici, per cortesia, sono sicuro che la nostra chiesa nessuno fa questa stupidaggine, ma non andate a vomitare l'odio che qualche predicatore fariseo predica dal vostro pulpito. Va bene, davanti Angela. Dico che...
Sì, volevo chiederti, quando evangelizzi per esempio per la strada e fermi qualcuno, come ti presenti?
Beh,
cosa
dici?
Come puoi approcciare una persona?
Ok, praticamente come fai tu Angela.
Un sconosciuto?
Esattamente come fate voi, c'è uno sconosciuto e c'è, in maniera più semplice possibile, vuol dire... ciao, Dio ti benedica, siamo cristiani, siamo credenti. Se in Italia non puoi dire cristiano, perché quello vuol dire protestante in Italia.
Anche altre nazioni, sì.
Testa.
Sì, sì.
Comunque, e ci sono tanti modi, a volte, cioè, di sempre presentarti, ci sono tanti modi. Cioè, innanzitutto cerca le pecorelle, non guardare quelle che assomigliano a capre, cerca quelle che assomigliano a pecore. Cioè, io li guardo negli occhi le persone, lo vedi negli occhi, Perché Gesù dice andate alle pecorelle perdute, non andate, Gesù non ha mandato mai i discepoli a cercare capre, ok, andate a cercare pecore. Quindi se quando trovi un credente o un evangelico o un testimone di Geova che comincia a discutere, è sciocco perdere tempo. Cosa vuoi stare lì a litigare con un testimone di Geova? Quelli sono, hanno il cervello lavato, la torre di guardia, lasciala in pace, vai a cercare le pecore, cioè non andare a sfoggiare tutta la tua conoscenza biblica per vedere che sei superiore. Io lo evito, a volte capita, c'ho proprio niente da fare, però di solito vado a cercare le pecore, amen.
Questo succede spesso, che la gente che fermi pensa che sei un testimone di Geova o un mormone.
E diglielo subito che tu non sei religioso. Se non siamo religiosi, questo infatti è una delle prime cose che noi diciamo, non siamo religiosi, non crediamo nella religione affatto, la religione è la creazione degli uomini, non crediamo nel cristianesimo, le chiese del mondo, crediamo solo che per noi Gesù è amore, gioia, amicizia, non è un edificio morto. La gente piace moltissimo questo, perché l'hanno capito tutti l'hanno capito che gli edifici religiosi sono morti, solamente i religiosi non l'hanno capito. Va bene?
Allora, fermi qualcuno per la strada e ti presenti. Buongiorno, mi chiamo Angela, voglio parlarti di Gesù, posso? E se dicono sì, comincia a predicarli?
Sì, innanzitutto io non dico posso parlarti di Gesù, perché io dico buongiorno, sono Angelo, voglio parlarti di Gesù, non è modo di approcciare una persona. Cioè, l'approccio è sempre diverso. Cioè, per esempio, sei in un parco, sei seduto su una panchina, eccetera, e il Signore mi mostra, sento quella è una pecorella, e allora vado e faccio amicizia, fai amicizia. Buongiorno, qui siamo in Sud America, è facilissimo, qui la gente ti riceve a cuore aperto. In Europa adesso mi rendo conto che tutti mi scrivono, cose sono peggiorate tantissimo, quindi in Europa probabilmente dovreste concentrarvi a evangelizzare i musulmani. Quindi se sei in Europa, fratello, vai in Iran, vai in Pakistan, vai in Bangladesh, vai, capisci in che modo? Testimoni gli islamici. Le chiese addormentate non hanno ancora capito che l'unica cosa buona degli islamici in Europa è che Dio vorrebbe che li evangelizzassimo. Non pregate per loro, sono preghiere sciocche, ma pregate mentre andate. La preghiera che non ha piedi, che non si muove, che non ha fatti, è una preghiera ipocrita. E non andare a riunirsi, va bene. D'accordo, quindi...
Allora, fai amicizia.
Fai amicizia, io non c'ho una riga che ripeto, buongiorno, siamo un gruppo, testimoni di Geova, siamo la chiesa di fratello Giuseppe, per piacere di conoscerla, sono venuto qui per... No, vale, fai amicizia, in mille modi, no? D'accordo?
Ho capito.
Cioè, io non c'ho una linea, quindi cambia ogni... Tu sei stato come evangelizzare,
sì,
no? Sì. E faccio amicizia, scherzo, rido... metto tutto sullo scherzo, tutto sull'allegria. La gente, viviamo in un mondo di tristezza, quando ti vede col sorriso, con gli occhi che sorridono, la gente vuole essere amico tuo. Va bene, quindi se tu sei in Europa e comincia a dare bastonate alle religioni, dici queste religioni sono proprio un mucchio di ipocrisia, queste religioni, tutti diranno no, sono d'accordo, e allora attacca il discorso così, va bene?
Okay.
Dipende, cioè in tanti modi basta, e poi ti presenti, sono cristiano, sono credente, in Italia dici credente, cristiano,
sì,
bruciacchiato, va bene?
Sì, volevo chiederti, quando evangelizzi spesso succede che la pecora ha tante domande da farti, ma perché Dio permette il male, ma perché i bambini muoiono, ma perché questo, perché l'altro, e se ti chiedono qualcosa che tu non sai rispondere, non è questo un fallimento nell'evangelizzazione?
Cioè, una pecora non ti fa domande che tu non sai rispondere, io so, queste di solito sono le caprette, capisci? E se tu non sai rispondere, te semplicemente rispondi quello che sai, quello che non sai, cioè se tu predichi l'amore, la salvezza, cioè parla di, quando non sai rispondere così, cioè parla di quello che loro credono, la politica, il disastro finanziario,
sì,
le malattie, che cose che hanno, e mostra come, e poi testimoni quello che è successo nella tua vita. Quindi domande che non sai la risposta. Cioè, succede abbastanza di rado, a meno che non stia testimonianza delle persone sbagliate, tipo religiosi, che vogliono solo perdere il loro tempo e il tuo. Cambia, cerca una pecorella. Cerca le persone che sono ricettive. Tu in Europa hai dato testimonianze evangelizzate agli islamici. Gli islamici bisogna essere un po' preparati. Capisci? Io l'ho già insegnato 1000 volte a evangelizzare gli islamici, va bene? Abbiamo dei link sulla radio, va bene? Quindi... come si fa? Lo devo ripetere, come evangelizzare gli islamici?
No, è tutto
sulla radio, io l'ho spiegato tante volte, no? Paragonate il Corano con la Bibbia, la Bibbia c'è la profezia, il Corano no. Il profeta Maometto, che cosa ha profetizzato? Risposta, niente, che profeta è? Gesù, invece lui nel Corano dice che è nato da vergine, ha fatto miracoli, quindi, cioè, e via via. E la cosa migliore per evangelizzare gli islamici è, guarda, prega con tutto il cuore che il Dio di Abramo, ok, ti mostri se la verità è Maometto o se è Gesù Cristo. Mm-hmm. Però sempre puntualizzare, non sono il cristiano delle chiese, quelle per me sono morte, stramorte, il cristiano delle crociate. Digli, Gesù Cristo è contro le crociate. Le crociate sono del diavolo. Crociate che hanno ucciso i musulmani sono del diavolo. Gesù ama i musulmani. Gesù è salvatore dei cristiani, compresi i cristiani mezzi morti e addormentati, e degli islamici. Gesù ama tutti.
Sì, ama.
Dice, ma Dio non ha figli. E Dio non ha figli, certo che non li ha, non ha figli carnali, però lui c'ha lo Spirito Santo, e nel Corano dice che Gesù è nato da una vergine. Chi è che l'ha messa incinta? È lo Spirito Santo, no? Cioè, quindi si può ragionare. Andiamo avanti?
Sì. Un'altra cosa che voglio sapere, dopo che preghi con qualcuno per ricevere Gesù, quale sarebbe il prossimo passo? Li lasciamo liberi, visto che non abbiamo una chiesa edificio dove invitarli? O li seguiamo e come li seguiamo?
Dunque, allora guarda, prima devo darti una piccola scrittura sulle discussioni, evitare discussioni, dammi una scrittura. Primo Timoteo 6, dal 3 al 5, ok, vuol dire che quando andate a evangelizzare evitate le liti, state solo perdendo tempo, state solo, è solo superbia. Mostrare che tu hai imparato da fratello Giuseppe e tu hai le scritture per rispondere. Grazie, applauso, e adesso cos'hai guadagnato? Niente. Primo Timoteo 6, 3 a 5. Evitare le liti, cercate le pecore che non vogliono litigare. Quelli che vogliono litigare, lasciate litigare da soli, proseguite, andate, dice, ok, ho capito, scusa, devo andare, ciao. Cosa, tanto non lo convincerai, è solo,
sì,
il diavolo che cerca di rubarti il tempo.
È vero.
Va bene? Andiamo.
Sì. Primo Timoteo 6, da 3 a 5. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conferme alla pietà, è un orgoglioso.
La pietà sarebbe la fede.
È un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno.
Cioè la religione, fonte di guadagno.
Sì.
Guardatemi un'altra, secondo Timoteo 2, 14, sempre sul punto di evitare le liti.
Ricorda loro queste cose,
scongiurandoli
davanti a Dio che non facciano dispute di parole, esse non servono a niente e conducono alla rovina di chi le ascolta.
E ti rovinano la giornata, ti rovinano il tuo tempo, ti rovinano
sì,
di raggiungere
sì.
Le pecorelle, il diavolo ha vinto,
ti ha rubato
il tempo dell'evangelizzazione con una capretta che voleva solo fare a scherma, voleva lottare con la spada, scrittura di qui, scrittura di là, e ho ragione io, ho torto tu. Ok, dopo che si è stancato, ciao, tu vai per l'autostrada, però che cosa hai guadagnato? Fessa a chiotto.
Mm-hmm.
Fessa a chiotto, hai sprecato il tempo di Gesù. Cerca le pecorelle,
mm-hmm.
Va bene?
Sì, voglio leggerti un'email su questo, posso?
Ok, quando è che è arrivato?
Adesso. Okay. Da parte di Luca.
Luca.
Il fratello che è tornato da Congo.
Ah, Luca, il Luca Congo. Luca l'africano. Dimmi, Luca.
No, italiano lui. Cari fratelli, ho capito che non si finisce mai di imparare cose nuove delle sacre scritture. Non ha importanza quanto si è preparati. Ho sperimentato che non lo saremo mai abbastanza.
Bravo Luca, sono d'accordo.
Ammetto di non essere un evangelizzatore di lungo corso, ma in molte occasioni il Signore mi ha donato il Signore mi ha donato la sua sapienza. Non io, ma lo Spirito Santo parlava attraverso me. Io stesso sono rimasto sconvolto dalla bellezza delle parole pronunciate. Se siamo puri di cuore ed evangelizziamo per diffondere l'amore di Cristo, lo Spirito Santo ci donerà la sua sapienza, non per la nostra gloria, ma per edificarci ed edificare nel Signore. Un abbraccio.
Grazie Luca, Dio ti benedica. Fratelli, mandate email in base a quello che stiamo insegnando qui, mandateci email, messaggi, almeno capiamo che siete svegli e state seguendo.
Amen.
E anche se magari qualcosa di edificante ci aiutate a insegnare, scrivete. Amen. Angela, a te il microfono.
Allora, voglio sapere cosa rispondi a quell'altra domanda.
Allora, e devi ripetere perché io ho memoria di 2 kilobyte, anzi 2 etti byte di memoria. E cioè, vai, dimmi, cos'è che parlate?
Allora, dopo che qualcuno prega per ricevere Gesù, riceve la salvezza, qual è il prossimo passo? Cosa facciamo? Visto che non abbiamo una chiesa edificio dove di solito si invitano le nuove pecorelle,
per l'amor di Dio,
li lasciamo liberi o li seguiamo? Come li seguiamo?
Ma liberi, tutti lasciamo liberi, non ci mancherebbe altro. Ma certamente anche se uno mi regala in chiesa edificio, io la butto giù subito. Mi metto una bomba che non ho.
No.
Vado qualcuno che regala una gru con una palla di metallo che la butti giù, un monnezzaio di meno, altro che edificio sacro dei miei stivali. Va bene? No. Quello, le chiese edificio sono una delle più grandi maledizioni sul cristianesimo mondiale, che non sono chiese edificio, sono prigioni, sono Auschwitz. Sono prigioni dove il diavolo ha ghettizzato il cristianesimo. È tutto lì. Se tu guardi nello spirito, li vedi che su quelle panchine ci sono delle catene, che tengono incatenati i cristiani, che il diavolo li tiene lì finché non vadano a evangelizzare. Uh-huh. Prigioni sono prigioni queste. Il Signore ha chiamato la nostra chiesa a organizzarci in tante chiese e famiglie, capito?
Sì.
E la visione al tempo della fine, l'ho già detto 1000 volte, è sparsi, autosufficienti, ognuno con la sua piccola casetta, uh-huh. Ok? E tante piccole chiese e famiglie, ciascuno autosufficiente, in modo da potersi essere pronti, un luogo pronto a nascondersi facilmente quando inizierà il regime dell'anticristo, del marchio, della bestia. Le chiese edificio non li vogliamo in nessun caso. Sono anticristo, non sono scritturali, come dice Atti 7,48. L'Altissimo non vive in templi fatti da mano d'uomo. Atti 7,48. I religiosi lo leggono e non capiscono niente. I religiosi leggono e dicono: ah, Dio non vive nelle chiese edifici, allora costruiamole. Ah, Dio non c'è, e allora adoriamo lì. Allora Dio non c'è, ah bene, allora facciamo. Non ho capito proprio niente questo. Anche gli incontri tra religiosi, le sante cene, il cantare insieme, sai, gli incontri, il predicarci gli uni gli altri come fine a se stesso. Sono un altro inganno del maligno, un'illusione che stiamo lodando Dio, facendo il suo servizio, ma di solito, secondo me, servono solo a lodare il maligno, perché egli li usa per metterli al posto della nostra ubbidienza, cioè andare a evangelizzare pecorelle, che è cosa molto più sacrificevole, raggiungere i perduti, e non già chi crede, perché riunirsi con quelli che già credono è facile. Gli incontri religiosi tra i credenti che già credono sono il più grande fiasco del cristianesimo, è la più grande vittoria del maligno contro i cristiani del mondo. Fratelli, evitate gli incontri religiosi come la peste, a meno che non vi andate per andare a, diciamo, raggiungere qualche pecorella perduta, basta. Quindi organizzate le chiese famiglie, questa è la chiamata della nostra chiesa. Questa chiesa è formata da tante chiese e famiglie. Mm-hmm. E questo è ciò che Dio ci ha chiamato. Noi abbiamo visto i migliori risultati, o invitando le pecore a casa nostra, o alla nostra casa, e questa è la cosa che porta più frutto. Ma però attenzione a chi invitate, solo quelli di cui potete fidarvi, oppure meglio incontrateli a casa loro, insegnate loro quello che insegnate loro a casa loro, quello che fate a casa vostra, fin quando potete fidarvi, poi li invitate a casa vostra, perché io e noi veniamo tutti a evangelizzare e abbiamo ricevuto email di fratelli e qualche sorella poco saggia che si è messa nei guai, c'è uno che la voleva uccidere. Ok, per favore usate sale, mettiamo sale nella zucca. E studiate bene il corso biblico che abbiamo dato di 4 mesi, è un corso biblico profetico che vi cambierà la vita. So di fratelli che lo studiano come si legge il giornale notizie meteorologiche. Dovete memorizzare quella scrittura, dovete ubbidire gli insegnamenti. Lì vi dice andate a evangelizzare, andate a evangelizzare. Non dovete solo dire ah che buona idea, non è una buona idea, è un comandamento, un ordine imperativo, assoluto. Da parte di chi, Angela?
Da parte di Gesù.
È Gesù che dice andare a evangelizzare.
Amen.
Ok, quindi non è fratello Giuseppe che io non ordino nessuno, è Gesù che lo ordina. Va bene, a posto?
Sì, parlando delle chiese in famiglia, quanto grande o quanto piccola dovrebbe essere una chiesa in casa? E poi con quale frequenza dobbiamo riunirci?
Ma guarda, per me l'ideale è tutti i giorni, così facciamo noi. Leggi, guarda, Atti 2,46, lì c'è una scrittura, parla della prima chiesa.
Atti 2,46.
Sì, dopo Atti 5,42.
Ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore.
Allora, cosa dice? Ogni settimana alle 10 del mattino nella chiesa evangelica.
No, dice ogni giorno e facevano la comunione tutti i giorni.
E si vede che questi cristiani si sbagliavano, perché oggi le chiese hanno scoperto è abbastanza un giorno alla settimana. Atti 5,42.
E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo.
E adesso sai, c'è stato del religioso che ha detto, guardi nel Tempio, quindi vuol dire il mio, non quello cattolico, quello evangelico, non quello evangelico, quello cattolico. No, è il Tempio di Gerusalemme, apri gli occhi, che Gesù ha predicato contro. Il tempio è distrutto, non c'è più, quindi rimane per le case. Per 300 anni, i primi 300 anni, il cristianesimo mondiale ha conquistato il mondo in 300 anni. Come ha potuto conquistarlo il mondo in 300 anni? Perché non hanno fatto una cosa. Cos'è che non hanno fatto?
Un edificio solo dove riunirsi sempre nello stesso
non
luogo.
Non hanno fatto un cimitero evangelico.
Ma si sono sparsi.
Un cimitero cattolico, che uno col cappellino a piramide e col pennellino che benedice. Non hanno fatto queste cretinaggini e allora hanno vinto il mondo. Adesso questi qui si sono convinti che con un po' d'acqua bagnano a destra e a sinistra e tutto fumo negli occhi, va bene?
Ma tu credi che è possibile riunirci ogni giorno sapendo che... Ok, noi lo facciamo perché noi siamo tutti dedicati a tempo pieno e siamo una comunità, viviamo insieme, condividiamo tutto, ma il resto dei fratelli che stanno lavorando, hanno la casa, la famiglia, i bambini, non è che è possibile tutti i giorni incontrarsi?
Ma per questo è che servono le case chiesa, la chiesa in famiglia. Tu vivi insieme e tutti potete essere come fratello Giuseppe e la nostra famiglia qui. Mm-hmm. Perché lo facciamo noi? Perché non possono farlo loro? Che siamo più belli noi. Perché noi sì, loro no. Uh-huh. Beh, è logico, però se poi invece di sprecare tempo a riunirvi col fratello dell'altro paese, no, andate per le strade a sudare, a battere le strade in sudore, a cercare le pecorelle che non ti danno soldi. Perché credi che la gente gli piace fare riunione e fare santa cena? Perché da nelle strade le pecorelle non danno niente.
È più difficile.
Devi pagare tu. Devi pagare tu il trasporto, questo, quell'altro. Invece quando ti riunisci con i fratelli, quello cucina, quell'altro porta la torta, quell'altro suona l'organo, quell'altro la bottiglia di vino. Poi si fa l'offertina per la gloria di Dio. Oh, che bella vita! Falsa, ipocrita, sbagliata. La nostra chiesa, questo, non ci crediamo. Andate nelle strade come Gesù, d'accordo?
Sì.
Allora.
E quanto grande dovrebbe essere una chiesa in casa? O quanto piccola?
Beh, cosa dice Matteo 18:20? Va bene, perché adesso viene l'Anticristo, queste chiese grandi saranno tutte distrutte, come abbiamo visto nel Medio Oriente, le chiese non esistono più. Le chiese morte e stramorte della domenica mattina in Medio Oriente sono sparite e fra poco spariranno anche in Italia, in Europa. Non sarà necessariamente l'ISIS, ma sarà Renzi ISIS, sarà Merkel ISIS, sarà l'Unione Europea, l'Unione Europea Anticristo, che sarà peggio dell'ISIS, dovrei registrarti, permesso non te lo danno, va bene, quindi Matteo 18:20 ti dà il minimo della Chiesa.
Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Quindi noi stiamo imparando a prepararci per i tempi di tribolazione, che in tante parti del mondo è già iniziata. Quindi due persone è già una chiesa, però se a meno che non sia una chiesa morta, addormentata, fra poco diventerete 4, 8, 16, giusto?
Sì.
Se non sei morto
E quando è arrivato il momento di dividersi in più case? Quando
e questo dipende, quando siamo troppi? E questo non dipende da te, dipende dai vicini di casa.
Se si lamentano
è logico, cioè dipende dalla tua zona. Se vivi in una zona rurale può essere un po' di più,
okay.
Se vivi in un appartamento dipende dai vicini di casa. Quando cominci a dare nell'occhio, capisci? Noi avevamo una chiesa in casa quando siamo andati lì in Romania, e c'era nel 1992, e ogni edificio nella zona lì, tutta zona ex comunista, Romania, Ungheria, lì ogni edificio c'era una spia, e tu se cosa le sai, no?
Sì.
E c'era una vicina, 1992, ogni volta che le pecorelle entravano e uscivano, lei prendeva la scopa e la ammazzava davanti al suo pianerottolo, davanti alla sua porta, era il piano di sotto, ci vedeva perfettamente, strano, scopava per terra, però non guardava per terra, guardava sempre la nostra porta. Guarda, noi facciamo le baselle, diciamo, quello lì farà un buco lì davanti alla sua porta. Però la polizia poi è arrivata a controllare l'acqua.
Ah, sì?
Un giorno sono lì a casa, la polizia viene, e vengono idraulici, virgolette, e dice, siamo venuti a controllare l'acqua. E tu, guarda, l'acqua va benissimo. Ma dobbiamo fare il controllo per legge. Controllate. Quello va nel cucinino, apre il rubinetto senza neanche guardarlo, mi guardava me, lo apre, lo chiude e fa, funziona bene. E mi fa, siete in una chiesa qui, strani idraulici. Dice, ci riuniamo con amici. Dice, avete Bibbia qui? Domande, c'è il cervello lavato comunista, che il comunismo era caduto 3 anni prima. Però la mentalità era ancora la stessa. E ho detto, Bibbia, oddio, qualcosa. E quello va, apre il mobiletto, e c'erano 20 Bibbie, o 10, uno. E lui mi guarda, occhi di odio, come vorrei arrestarti, no? Però era caduto il comunismo, io lo guardavo, sapevo che non poteva arrestarmi, no? Mm-hmm. Non volevano brutta pubblicità con la Comunità Europea, no? Infatti io sono entrato lì nell'Europa orientale, sono rimasto 20 anni, e appena tornato dall'India, che è cascato il comunismo, Gesù mi ha detto, vai adesso, c'è una porta aperta, fra poco si chiude, infatti adesso è diventato come l'Europa occidentale, basta. Mm-hmm. Ci siamo trasferiti qua, zona di paradiso. E allora dice, guardi, ci sono multe grosse per disturbare, dice, ma non disturbiamo nessuno. Mm-hmm. State attenti,
A tutto quello che hanno potuto dire.
E tutto quello che dire.
Disturbate i vicini.
Dopo 3 mesi sono tornati di nuovo, stavolta a controllare il gas.
Ah, sì.
E ho detto, il gas va benissimo, dobbiamo controllare. È la stessa storia di nuovo. Capito? Però io sapevo che ho le spalle protette, era un periodo che non potevano arrestarmi, perché e il comunismo era caduto nell'89, con Ceausescu, che gli hanno sparato, hanno fucilato. Quindi andiamo avanti.
Okay.
Quindi, in conclusione, la tua domanda era quanto grande può essere una chiesa.
Sì.
Beh, io secondo me la cosa più stupida è fare chiesa come quella della domenica, 50, 100, 200. È la cosa più stupida che puoi fare, perché cioè la chiesa migliore è quella di Gesù, una dozzina. Come noi, qui siamo 11, perfetto, no? Tranquillo, ci stiamo tutti su un pulmino.
Sì, è vero, sì.
Quindi una chiesa che è troppo grande per mangiare insieme, per amarvi insieme nel nome di Cristo, per viaggiare insieme, per arrabbiarti insieme, è troppo grande.
Arrabbiarti insieme anche?
Cioè a volte bisogna dare qualche rimprovero qui.
Lo so.
Ieri chi è andato a fare la doccia qui al bagno, mi hanno sfondato la maniglia della doccia.
Sì.
E mi sono, non dico arrabbiato, ma quasi come anche un poco. Ho detto, la seconda maniglia che mi sfasciate qui. Ma insomma, ho detto, le maniglie non crescono sugli alberi, va bene? E quindi se il Signore taglia le finanze, come facciamo a ripararle? Essere fedeli, insomma, ha dato un ramanzino a tutti quanti. Poi ho preso le due maniglie, che c'è una doccia con due porte che si apre e chiude.
Sì.
E questa porta l'ho lasciata aperta. Ho fatto legare a Adriano, ho detto, legami le due maniglie, appendile con una cordicella, così che non possono più chiuderla. E così ogni volta vedono il loro peccato. e la lascerò lì però qualche giorno finché gli entra nella zucca, perché io ho una famiglia di demolitori qua.
Demolitori.
Caro mio, qui c'è, ok, andiamo, cambiamo discorso. Quindi allora, minimo due, massimo dipende dai vicini. Se tu c'hai un agroturismo, se un fratello che si è venuto qua in America e ha aperto un campeggio, uh-huh. e puoi averne 10, 20, 25, cioè non troppe, uh-huh. campeggio, perché c'è 50 clienti e 25 fratelli, insomma, uh-huh. non dà nell'occhio, se avete un appartamentino, va bene? Quindi,
sì, 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 sì.
Quindi una dozzina o quella di Gesù. Dopodiché, se tu superi questo numero, che è più o meno, allora è il momento di dividersi e fare due chiese, oppure unirsi a dei fratelli che vivono insieme sotto lo stesso tetto. In ogni caso dovete essere uniti, appunto, una famiglia, chiesa spirituale, d'accordo?
Okay.
Quindi se tu dici io sono una sorella sola, e lo unisci un'altra sorella, cioè puoi andare a cercare di vivere insieme sotto un tetto. Capisce? Allora c'hai una chiesa famiglia, altrimenti siete due singoli. Andiamo? Comunque
sì.
Ragazzi, la storia è lunga, qua potete scrivere, fate domande, che non è che capirete un libro leggendo una pagina, quindi scrivete tranquillamente che vi rispondiamo. Noi abbiamo un pochino di esperienza, possiamo condividere con voi, d'accordo? Angelina.
Ok, prossima domanda. Molte volte succede che mentre evangelizziamo incontriamo credenti già salvati, già conoscono Gesù. Quelli semplicemente li lasciamo andare e continuiamo a cercare le altre pecorelle che sono perdute?
Beh, spesso non si può contare troppo sui credenti già evangelizzati, facilmente questi si divideranno presto, primo disaccordo. Quindi formare una chiesa in casa con credenti che già credono, uh-huh. Che conoscono la Bibbia di qua e tutto, vi lasceranno, perché seguiranno il loro vino vecchio, insomma, che sia vecchio o nuovo, questo dipende dai punti di vista. La vera chiesa la formi con le persone che evangelizzi. Perché vedi, Paolo e Barnaba in Atti 15 hanno litigato e si sono divisi, capito? Perché Barnaba diceva, ma io non ho bisogno di Paolo, io cammino da solo, capito? E si sono divisi, quindi uh-huh. se tu fai una chiesa in casa con fratelli che già credono e unisci tanti veterani insieme, non durerà molto, perché al primo battibecco ci si divide, no? Capito?
Sì.
Ok, e quindi è meglio la chiesa più solida. Infatti la mia chiesa qui, direi, non dico è solida, non dico è buona, non dico, però tu quanti anni che sei con noi?
Da
13 anni, perché io ti ho evangelizzata. Ed
sì,
ora
sì,
quanti
sì,
è? 23 anni?
Non lo so.
23 anni, e perché l'ho evangelizzata. Uh-huh. Mia moglie, perché no, non mi abbandona, che me lo meriterei?
Perché l'ho sposata con te.
L'ho evangelizzata. Adriano lo stesso, ex poliziotto. Cioè, voi siete, abbiamo una chiesetta in casa qui perché io vi ho evangelizzato.
Da zero. Da zero ci ho evangelizzato, sì. Non è che eravamo parte di una chiesa di pentecostali, di qualunque religione, e siamo trasferiti da una chiesa all'altra, ma eravamo proprio zero e anche sotto zero.
Quindi vi abbiamo dato la salvezza di Gesù, mm-hmm. e quindi voi, un po' perché eravate grati, un po' perché ci amavate, molto perché noi vi amiamo voi.
Un po' perché Gesù ha cambiato tutto e abbiamo voluto dare la nostra vita a Gesù.
Ok.
E il Signore ci ha mostrato che il posto giusto di farlo è qui, in questa missione.
Ok, e questo solo Gesù poteva dirvelo. Invece non abbiamo qui con noi fratelli, con veterani che sanno suonare la chitarra, pianoforte, il sassofono, il contrabbasso, che predicano, e non ne abbiamo, perché al primo battibecco vanno per conto loro, e quei fratelli li incoraggiamo a iniziare la chiesa a casa loro. Con questo non è che non siamo aperti, magari Dio, ma che ci servirebbero altri discepoli, caspita. C'è
certo.
tanto lavoro qui,
certo.
Però non è che mancano i fratelli, è che mancano quelli che compagni d'opera a cuore pieno.
Sì, perché un po' devi lasciare tutto, soprattutto le idee, le opinioni e così via, perché per me lasciare indietro i miei amici di prima, e the boyfriends and the school and the family,
il fidanzato, fidanzati, quelli che è passato.
Sì, eccetera, e tutto il mondo che già mi faceva male, già soffrivo in quel mondo. Questo non è stato la mia prova più grande, ma lasciare indietro la mia indipendenza, quello sì, quello è stato difficile.
Sì, infatti Gesù dice rinnegare se stesso.
No? Sì, sì, sì.
È facile rinnegare il diavolo, la droga, l'egoismo, la pornografia, ma rinnegare le tue buone idee.
Sì.
Cioè tu venite nella chiesa battista, per esempio, e devi rinnegare le idee pentecostali.
Uh-huh.
Vuoi diventare cattolico e devi rinnegare le idee evangeliche.
Sì, e fare le cose nel modo mio.
Noi non ci interessa né uno né l'altro. ci interessa Gesù e il Vangelo, di rinnegare il Vangelo che seguivi prima, per seguire il Vangelo qui. Se non ti piace come seguiamo noi, per favore seguilo in un'altra maniera per conto tuo. Amen.
Rinnegare te stesso, sì, è vero.
Amen, gloria al Signore. Guarda,
amen.
Quindi, amen. Quindi, no, io credo che non è tanto cercare di lavorare insieme con altri credenti, perché vi dico che state perdendo tempo. Mm-hmm. A meno che non vi mettete a vivere insieme. Se vivete insieme, a stessa casa, condividendo i soldi e tutto, almeno i soldi della giornata, capito? E allora potete farcela. Cioè, no, non può esistere un pollaio con due galli, mm-hmm. Non può esistere una casa con due papà.
Sì, sì, sì.
E ci vuole un papà,
certo, certo.
Una mamma, un papà. Allora c'è una famiglia, magari spirituale, va bene? Quindi andate a cercare le pecorelle che non credono, come Gesù ci ha raccomandato, ci ha comandato, Matteo 10,6 dice andate verso le pecore perdute della casa di Israele. Non è che andate a cercare i religiosi che già credono, in quel tempo erano i farisei, i sadducei, quello che è. Oggi si chiamano evangelici, cattolici, quello che è. Andate a cercare le pecore, con quelli farete la migliore chiesa. Quindi non vogliamo raggiungere i salvati, non c'è scopo. Ma vogliamo raggiungere la moltitudine dei non salvati, altrimenti finiamo come le chiese infruttuose, che sprecano troppo tempo a riunirsi, a fare sante cene, con quelli che già credono, mm-hmm. Più facile, più comodo, eccetera. Cerchiamo le pecorelle perdute, va bene? A meno che un credente non vuole unirsi alla vostra chiesa, famiglia, per aiutarvi, ma attenti. Guarda, Giovanni 4.1, dammi la scrittura.
Sì.
Perché bisogna fare molta attenzione a chi vuole unirsi a voi solo per prendere il controllo di voi, capisci? Il diavolo manderà anche quelli.
Sì, è successo, sì.
E fratelli che tutto alleluia, alleluia, però alla fine diventano i comandanti. Uh-huh. Jezebel, spiriti di controllo, d'accordo? Primo Giovanni 4.1.
Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo.
Infatti noi siamo molto selettivi, non è che perché uno, moltissimi ci hanno scritto, voglio venire da voi a vivere con voi e servire il Signore, diciamo, prima devi diventare, come si dice, compagno d'armi, lo chiamiamo, mm-hmm. Un compagno d'opera, perché dopo un po' di mesi che ci conosciamo, vediamo. Non è che in un giorno diventi compagno d'opera che ha fatto un viaggio, ha cacciato un demone. No, ci vogliono mesi a conoscersi. Gesù ci ha messo 3 anni e mezzo a conoscere un Giuda, capisci? E Paolo e Barnabè sono divisi dopo tantissimo tempo. Quindi,
è vero, sì.
Compagno d'opera li accettiamo, ma prima di diventare compagno d'opera ci voglio qualche mese. Non è che diventi il primo giorno che vieni qua e gridi alleluia. D'accordo?
Infatti lo so che quando tu evangelizzi nelle strade e incontri uno che ti ascolta, che parli di Gesù, e lui tutto orgoglioso dice, ma io sono già salvato, conosco Gesù, e anche vado frequentemente a una chiesa, e quello dice, io sono a posto. E lo so che tu hai un messaggio anche per quello.
Beh,
il tuo messaggio di solito...
si chiama messaggio B.
Il messaggio B, un messaggio bellissimo. E dice, va bene, ma sei salvato, conosci Gesù. Bellissimo, Dio ti benedica. Allora, cosa stai facendo per Gesù? Stai evangelizzando? E a questo punto quello rimane tutto muto, perché sinceramente sono molto pochi quelli che escono nelle strade per evangelizzare. Sì, si riuniscono, sì, sono fedeli, amano Gesù, è vero, ma fare qualcosa di pratico sono molto pochi. E quindi tu hai un messaggio anche per loro, il messaggio B. Ma se già conosci Gesù, lodi a Dio, vai a evangelizzare. Vai avanti per Gesù. E questo sempre funziona per
religiosi, i credenti che già credono.
Che tutti orgogliosi ti dicono, io sono a posto, a me non devi predicare. E dici, va bene, non ti predico, vai tu a predicare.
È perfetto, brava Angela, esatto. Gloria al Signore.
Un'ultima domanda, che dopo dobbiamo andare avanti. Ultima domanda sull'evangelizzazione. Riguardo questi religiosi che sempre quando li incontri sulla strada sono così provocatori, ti provocano e ti dicono, ma tu stai evangelizzando sulle strade, va bene, e dopo che conosci pecorelle che ricevono Gesù, cosa fai con le pecorelle? E questi religiosi ti chiedono, se tu non hai una chiesa edificio, dove le inviti? E ti danno anche scritture, usando una scrittura sempre, è sempre la stessa che ho sentito io molte volte, è una scrittura che loro usano per giustificare il loro incontro settimanale nel loro edificio. Ebrei 10:25, che dice: non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno.
Quando dite loro grazie, ottima scrittura, guarda, una scrittura meravigliosa.
Ma una scrittura in loro favore di riunirsi, comune adunanza.
A favore di chi? I cattolici dicono che è a favore dell'edificio morto cattolico.
Sì.
Evangelici a favore della concorrenza, edificio stramorto evangelico. E non è che questa scrittura dice non abbandonando la comune adunanza nella chiesa evangelica, non dice questo. Nella chiesa testimone di Geova, non dice questo. Quindi di quale adunanza sta parlando? È chiaro che se tu vai al manicomio tutti quanti sono Napoleone. Dice, oh, c'era uno al manicomio, sai la storia, dice io, manicomio, dice io sono Napoleone, quell'altro io dice tu non puoi esserlo. E come fa a sapere che non sono, scusa, non mi conosce? Come puoi dire che non sono Napoleone, dice questo pazzo all'altro pazzo, perché Napoleone sono io. E dice così, quindi c'è il Napoleone cattolico che lì dico il Napoleone evangelico. Tutti hanno l'adunanza unica che Gesù ha detto. Io ero in India, ero a Madras, eravamo sulla collina dove era morto Tommaso, l'apostolo Tommaso, è stato ucciso dagli Hindu su una collina a Madras, e c'è ancora la tomba lì. E tomba mal ridotto, perché gli Hindu la maltrattano, conciata male quella tomba, un pezzo di marmo, un pezzo di pietra in mezzo a nulla. E dice, lì c'è la chiesa, era nel Kerala, poi quando ero in Kerala, che è un posto che c'è 65%, ai miei tempi, 1987, erano 65% cristiani, oggi non lo so. E loro lì mi facevano una zucca grande così, noi non siamo cristiani come voi, ah no, come siete? Noi siamo di un altro livello, perché la nostra chiesa è stata fondata da San Tommaso. E poi capisco, risponde quell'altro da Roma, noi da San Pietro, e quell'altro di Gerusalemme, noi da Pietro e Paolo, e così via. Insomma, la storia non finisce. Quindi smettetela che la comune adunanza è la tua o la mia di quell'altro. Nella Bibbia, dove dice qua Paolo agli Ebrei, capitolo 10, verso 25, sta parlando della adunanza nelle case private. Smettete con questi stupidi edifici morti e stramorti.
Ah, è vero, sì,
non
sì,
c'entra
sì.
Niente con
è
queste
vero,
bugie.
In quei giorni si incontravano in case.
Non sta parlando di un edificio sì, cadaverico, cimiterico, eccetera. Sta parlando di una casa.
Sì, sì, sì.
Che c'erano 10 persone, 15, quanta gente ci può stare nella casa? 20, 25, ma non di più perché si nascondevano. Ci siamo?
È chiaro. Sì.
Quindi dite loro, grazie signori, ottima scrittura, poi spiegate con amore, posso sottolineare con amore perché vedi, non fate come che mi arrabbia, con amore, col violino, zigana, suona,
Amen.
Suona, per me, tum, 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 tum. O violino cigano, suona, suona anche tu, suona, suona per me, o violino cigano. Quindi, dopo la serenata gli dite grazie, ottima scrittura, stringetegli la mano, fategli un fiore, un bicchiere d'acqua, e poi spiegate che noi non crediamo nelle comuni adunanze settimanali morte negli edifici, ma miriamo alle adunanze giornaliere. Cosa mi interessa a me di adorare Dio una settimana e il diavolo 6 giorni? Cosa mi interessa? Cioè,
okay.
Magari non così brutto, ma adorare Dio un giorno e 6 no? Ma siamo impazziti? Voglio adorare tutti i giorni, e quando lo adoro, non in edifici della domenica, che non sono scritturali, perché come è scritto, l'ora dei templi è finita, perché Gesù ha detto, Matteo 24:1-2, c'è quella scrittura che ti ho dato lì nella tua lista?
Matteo 24?
Sì, dovresti trovarla.
Sì. Verso 1 e 2.
Vai.
Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio.
Poi vado avanti io. E gli hanno detto, urca la peppa. Sai, fischiavano bene gli apostoli. Cospita, oh, ma questo Tempio... Ma deve essere santo però. Uè, tira fuori il smartphone con 4 giga che facciamo 4 foto. Anzi, guarda, facciamoci un selfie. Gesù, tu di là, tu di qua, facciamoci un bel selfie.
No,
wow, che tempio. Così che gli ha detto?
Gesù rispose loro: vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata.
Bella peppa, ma Gesù, ma per cortesia, un po' di misericordia, Signore Gesù. Quello è un luogo sacro. Sai che c'era ancora lo Spirito Santo dentro, tra l'altro. Mm-hmm. Quindi era una bestemmia, sì, una blasfemia. Sì. Capisci? Oggi vedi se chiese morte, il Tempio della casa di Dio. Betel vuol dire casa di Dio. E se andate a predicare una chiesa che c'era 2000 pentecostali una volta in Europa orientale, si chiamava la porta del paradiso.
Sì.
Ma a me mi sembra la porta dell'inferno, perché la gente vede quelle cose lì e perdono la fede. Il paradiso è nel cuore, non è?
Amen.
Guarda, Atti 7,48, abbiamo letto prima, Dio non abita in templi fatti da man d'uomo. Dio non abita, dice, ho capito, non abita, costruiamolo subito. Giovanni 4,20, cosa dice?
I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre.
23 e 24.
Ma qui
ti dice, qui queste due scritture, Gesù ti risponde dove adorare. Adesso ti ha detto dove non adorare.
Sì.
Adesso Gesù, per cortesia, ascoltiamoci, dice dove non adorare. Ci ha detto dove non adorare, sì. Adesso ci dirà dove adorare.
Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori.
Ok, e Paolo cosa ci dice? Dov'è l'edificio? 1 Corinzi 3,16.
Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?
Ok, 1 Corinzi 16,19, cerchiamo, la parola ce lo insegna chiaramente, al di là di ogni equivoco, ma solo se i nostri occhi sono aperti e non abbiamo due effetti di barbabietole religiose davanti agli occhi. 1 Corinzi 16,19, questa è la comune adunanza.
Le chiese dell'Asia vi salutano, Aquila e Prisca, con la chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore.
Amen. Filemone, uno, i primi due versi, dice salutami la chiesa che si riunisce a casa tua. Non sta parlando degli edifici morti religiosi di oggi, va bene?
Sì.
Le chiese edificio sono, con tutto rispetto, sai che io sono molto rispettoso, rispetto tutti, per l'amor di Dio, però sono una specie di mafia. Per derubare le povere pecorelle delle montagne di soldi con la scusa di costruire una casa a Dio, ma che non è poi la casa di Dio, come è scritto, e che continuiamo a ripeterlo, Dio non abita in edifici. Cosa dice Atti 7,49? Il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi costruirete voi, zucche dure, dice il Signore, scusate, con una parentesi, quale sarà il luogo del mio riposo? Purtroppo, guarda, dammi una scrittura, Matteo 13, 14, guarda. Matteo 13, 14, guarda, c'è una scrittura che va con questo. Aspetta, perché voglio dire, sto parlando dei ciechi, sto parlando dei sordi. C'è qualcuno più cieco e più sordo di chi chiude gli occhi e che si chiude le orecchie per non vedere o non ascoltare le correzioni dello Spirito Santo? Non esiste. Leggi in democrazia, Matteo 13, 14 e 15.
E si adempie in loro la profezia di Isaia che dice, udrete con i vostri occhi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi, e di comprendere con il cuore e di convertirsi. Perché io li guarisca.
Capisci? Gesù non li può guarire. Sono ammalati di protestantese, un virus. E sono ammalati di cattolicese, un altro virus. Capisci? Ammalati di religionese, altro virus. Mm-hmm. E Gesù non li può guarire perché non vogliono essere guariti. Siamo ammalati e vogliamo rimanere ammalati. Va bene? Guarda, dammi un attimo, Atti 7, 57 e 58.
Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui, e cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo.
Quindi si turavano le orecchie per non ascoltare, e perché si sono turate le orecchie, lo hanno lapidato. Oggi i religiosi ci lapidano. Come? Ci lapidano spiritualmente, religiosamente, dottrinalmente, con insulti, e si turano le orecchie. E cosa gli stiamo dando noi? Mm-hmm. Che frate Giuseppe c'ha ragione, frate Giuseppe non è nessuno, non mi interessa a me di frate Giuseppe, ma almeno le scritture le volete meditare? Angela, prendi il microfono. Per
voglio cortesia. Chiederti una domanda da parte di Filippo.
Quando l'ha mandata?
È adesso, durante il messaggio.
Ok, Filippo, Dio ti benedica, spero che non ho gridato troppo. Ti voglio bene, Filippino.
Lui chiede...
Lettera dai filippesi, praticamente.
Allora, se ricevo liberazione in una chiesa libera, senza denominazione, che si incontra in un locale, se la chiesa ha una missione che guarisce le persone, si deve comunque evitarla se la loro chiesa non hanno ancora capito di staccarsi dalla chiesa evangelica?
No, ma guarda che
io sono libero e non mi interessa la religione, ma ho trovato un aiuto concreto, con frutti, in una chiesa che mi dispiace che non sia ancora libera dal tutto.
Guarda, ho sempre detto, le chiese sono piene di pecorelle, ci sono pastori sinceri. Non sto predicando, per favore non mi equivocate, contro le pecorelle, contro le persone che sono sincere. E che la sola colpa è che gli hanno detto, Dio ti vuole suora, Dio ti vuole monaco, Dio ti vuole suore di clausura, qui prega sto crocifisso per 70 anni. E Dio ti vuole evangelico. Sto predicando contro questo schema, la schematizzazione religiosa che incastra le pecorelle, una ragnatela religiosa. Non predico contro un pastore sincero che, poveraccio, non conosce la libertà di Gesù, nessuno gli ha insegnato le profezie, Apocalisse, viene l'Anticristo, e crede a stupidaggine che verrà rapito prima del rapimento. Io li amo, infatti tu mi conosci, io sono andato in centinaia di chiese,
sì,
in Europa orientale sono girato quasi tutte.
No, hai fatto amicizia con tanti pastori.
Io andavo, non è che gli dicevo serpente, razza di vipere, farisei.
No, no.
Non è che andavo con il megafono a predicare, no, andavo con amore.
Per aiutarli.
Andavo, mi toglievo il cappello in mano, buongiorno, Dio vi benedica. Che religione sei? Sono un cristiano libero. Ok.
No, no, molti si sono risvegliati proprio per questo approccio amorevole.
Esatto. Poi una volta che mi dava il microfono predicavo, cercavo di calmarmi un po', insomma, cercavo, però dicevo, battevo la mano sulla parete, dicevo, Dio non vive in questa parete. Tu
dicevi
lo
esattamente lo stesso messaggio, ma con più amore, è vero, per aiutarli a riceverlo.
Adesso finalmente sono nel deserto, Dio mi ha dato il megafono di una radio, io grido ai 420, ogni tanto c'è qualche colonna di cammellieri che passano. Capito, che attraversano e si fermano, ascolta, chi è questo che grida? Ogni tanto qualcuno clicca la radio e dice, per l'amore di Dio, ma voglio ascoltare uno che grida nel deserto. Poi il fratello ci ha scritto, poi ho cliccato di no dopo 2 mesi e ho detto, oh no, ma si gridano ancora. E dopo ci ha scritto di no e dice, poi dopo di nuovo Gesù mi ha detto, e poi si è sintonizzato, ma quasi quasi, in effetti, loro sembrano un branco di pazzi.
Non sono più di uno che hanno detto
dubbio.
Questo.
Però... le scritture sono vere, e adesso sono fratelli che ci amano e ci amiamo.
Sì, sì,
cioè,
sì.
Quelli che passavano il deserto e vedevano Giovanni Battista gridare, razza di vipere, serpenti, non venitemi a dire che siete figli di Abramo, non venite a dire che siete discendenza di Martin Lutero, di Pietro di Roma, portate frutti, la scure è posta alle radici. E ogni albero che non dà frutto, ogni albero cattolico, protestante, ebraico che non porta frutto sarà distrutto. Cosa pensate i cammellieri? Dice, ma poveraccio, ha preso un colpo di sole. Angela, prende il microfono, va.
Allora, risposta a Filippo. Se tu ricevi guarigione in una chiesa, che è una chiesa classica che si incontra in un locale, e, ok, sono sinceri come dici tu, ma comunque non sono completamente liberi.
Allora,
cosa fai? Continui ad andare a queste adunanze? Cosa fai?
Guarda, io dico sempre, non uscite da una chiesa sgangherata per andare a far niente completamente. Se siete in una chiesa sgangherata, rimanete. Quindi se Filippo, se tu hai trovato una chiesa che magari non è sgangherata, magari è simpatica, è carina, predicano la Bibbia, predicano il Vangelo, predicano l'amore di Gesù, per l'amore di Dio rimani dove sei se sei contento. Capisci? Oggi viviamo in una situazione ideale. come per esempio Dio ha dato a noi, riusciamo ad avere una chiesa nella famiglia, gloria a Dio. Però se nel tuo caso non riesci ad avere una chiesa in famiglia,
ma sì, loro ce l'hanno, però loro. Sì, sì, sì. C'è sono tutti credenti.
C'è la mamma Luciana.
Sì, anche il papà Giuliano, i figli, tutti sono credenti.
Sono un buon esempio. Quindi io direi, nel tuo caso, che tu hai una bella chiesetta a casa tua, io ti direi di concentrarti a casa tua, dai una mano alla mamma. Sì, sì. Quindi aiutali, papà, la mamma, aiutali. Io direi di concentrarti a casa tua e portate per curare a casa vostra, accrescete la chiesetta a casa vostra.
Sì, loro stanno evangelizzando.
Quindi io non sarei troppo d'accordo che voi vi disperdete così, uno di qua, uno di là. Mm. A meno che non ci sono dei disaccordi basici, allora dovete decidere voi. Però ottimalmente, ma situazione ideale, se possibile fate una chiesa a casa, se siete d'accordo. Se siete in disaccordo fate come volete. Però un fratello che ad esempio non ha una situazione che può fare una chiesa in casa, e allora è logico, vai dove ti pare, vai, continua ad andare nella tua chiesa cattolica, nella tua chiesa protestante, ma appena puoi vai a evangelizzare, trova pecorelle, vai in queste chiese, vedi ci sono pecorelle che magari sono sperdute, confuse, magari dottrine false, evangelizzale e poi portala a casa tua o a casa sua e fate una chiesa in famiglia.
Okay, capito.
In nessun modo voglio dire che solamente fratello Giuseppe ha ragione, tutte le chiese, tutti i cristiani hanno torto. No, ci sono cristiani meglio di me, più amorevoli di me, più vicini a Gesù di me, assolutamente. Io sono il più piccolo di tutti. Va bene?
Amen.
Però il messaggio che vi do è dal Vangelo, è dalla Bibbia, è del tempo della fine. E sono profezie che devono avere. Viene l'anticristo, preparatevi, rifugiatevi, preparate rifugi, vi esorto, uscite dall'Europa, perché fra poco you will be sorry, vi sarete dolenti. Questo è il mio messaggio. Va bene?
Okay.
Andiamo.
Allora, il consiglio per Filippo è, visto che lui è benedetto avere una famiglia cristiana,
se puoi, concentrati.
E poi la madre Lucia è molto brava nell'evangelizzazione, sarebbe meglio dargli una mano e concentrarsi nella chiesa in casa.
Oh, questa c'è una mamma speciale, questa qui. Questa qui è un'apostola, questa qui è una sacerdotessa. Mm. Ma caspita, Filippo, dagli una mano a tua mamma. Magari avessi avuto una mamma così io.
Sì.
Mia mamma era atea, non gli fregava niente di nessuno, solamente il mondo. Poi grazie a Dio, Dio mi ha avuto il privilegio di evangelizzare e si è salvata, gloria a Dio, è morta cristiana, mio padre è la stessa storia. Quindi tu c'è una mamma che, dagli una mano, che se la merita, d'accordo?
Amen.
Poi lui c'ha due sorelle, c'ha delle sorelle cristiane.
Sì, anche loro.
Quindi
sì.
Che scusa c'ha lui che non può concentrarsi a fortificare la sua famiglia? Naturalmente non voglio giudicare, ok?
No, il fatto che lui ha ricevuto la guarigione in questa chiesa, quindi è un frutto buono,
certo.
E voleva sapere, continuo ad andare lì, cosa faccio?
Devi guardare le dottrine, la guarigione in se stessa non sta in piedi, le guarigioni accompagnano la parola, quindi io non posso giudicare perché vedere cosa predicano questi. Dipende, io non so cosa predicano, non posso giudicare, se predicano bene Dio li benedica, se predicano male e devi cercare di addrizzarli verso il Vangelo, non posso giudicare, ci sono... migliaia di chiese nel mondo che sono simpatici, pastori che amano il Signore, che fanno guarigioni, forse non le fanno, capiscono il tempo della fine, forse non lo capiscono, ma il loro cuore è sincero,
certo,
sì. Nessuno prende l'impressione che dico la mia chiesa è meglio delle altre, no, niente, il messaggio, attenzione a quel messaggio che predico, controllatelo con la Bibbia, perché secondo me il messaggio è abbastanza raro, non lo sento molto in giro, però come persona io mi sento a livello di un cristiano medio, d'accordo? Ci siamo, Angela?
Amen. Facciamo
allora,
una pausa?
Ok, cos'è che ci racconti?
È arrivato il tempo di fare una pausa, ascoltare una canzone.
11:41 siamo qua.
I know. Ascoltiamo una canzone di Albano, Notte di Buon Natale.
Siamo in spirito natalizio.
È bellissima questa canzone.
Hai trovato un bel canto. Grazie, Angela, c'è l'unzione per cercare
canti. Grazie, Gesù. Alleluia.